Amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana e ben ritrovati nel consueto spazio del lunedì, non solo sport. Al microfono con voi oggi Davide Dionisi a tenervi compagnia in questa mezz'ora, ben supportato nella parte tecnica da Rino Micocci e da Maria Serena Tullio. Diversi e tutti molto interessanti gli argomenti che affronteremo nel corso della puntata, ma prima degli approfondimenti saluto i nostri ospiti da Milano, Massimiliano Castellani dell'Avvenire. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In studio con me il nostro opinionista di sempre Antonio Menenti. Buongiorno Antonio.
Buona giornata Davide, buongiorno Massimiliano.
Commenteremo insieme i temi più rilevanti messi in evidenza dalle principali testate sportive nazionali e i nostri approfondimenti. Parleremo della nazionale di calcio dei pugili, campioni del mondo, e daremo ampio spazio anche alla nostra consueta rubrica Verso Pechino con la pallavolo e la canoa. E con un ospite d'eccezione, ovvero il portabandiera della rappresentanza italiana ai Giochi Olimpici, il canoista Antonio Rossi. Dunque partiamo dalle prime pagine dei quotidiani sportivi. Apriamo con Tutto Sport. Alex non ci sta, Del Piero nella morsa di Trezeguet e Amauri teme per il posto. Toro, De Biasi, 3 rinforzi in 10 giorni, il brasiliano mi ispiro a Romario. Ampio spazio anche Tutto Sport da a Hamilton primo a Silverstone, la Ferrari sbaglia, Kimi quarto, e al tennis con Nadal mette fine al regno di Federer a Wimbledon. Così anche la Gazzetta dello Sport, però più concentrata sull'Inter. Inter Lampard assalto finale, una foto centrale campeggia con il trionfo appunto di Nadal, e ancora spazio alla campagna acquisti in corso. Il Corriere dello Sport Stadio intitola Juve apre con Juve Regina. Questa squadra è nata per dominare in Italia e in Europa. Ancora spazio alla Ferrari, si riperde nella pioggia, e ancora al tennis con il trionfo di Nadal, appunto, quale nuovo re di Wimbledon. Allora, apriamo un po' il commento con Massimiliano Castellani. Massimiliano, allora, il Corriere dello Sport in particolare parla di uno scudetto per 5 sorelle. Torna all'equilibrio degli anni 90.
Sì, diciamo che sulla carta c'è un rafforzamento indubbiamente molto buono della Juventus, che torna in Champions dopo le stagioni disastrose di Calciopoli con la retrocessione in Serie B. C'è una roba che chiaramente si mantiene ancora costante, seconda forza del campionato, come abbiamo visto al campionato appena chiuso. È chiaro che oltre alla Fiorentina e oltre, diciamo, a quelle che possono essere le sorprese delle squadre di seconda fascia, tutti quanti dovranno fare i conti però con quest'Inter, che secondo me anche con questa gestione Mourinho diventa veramente la squadra da battere a tutti i costi.
Antonio Menenti.
Sicuramente avremo un bel campionato, secondo me. La Juventus in effetti è stata quella che fino adesso si è maggiormente rinforzata, ma dobbiamo attendere secondo me ancora gli eventi del calciomercato, perché tutto stalla. Le cinque sorelle di cui stiamo parlando, che nell'epoca degli anni 90 erano poi in fondo 7, non scordiamoci il Parma, e abbiamo anche la Juventus,
la piccola Lazio
sì, che in questo momento però sta cercando di ricostruirsi senza ombra di dubbio. E per quanto riguarda il resto, io direi che sicuramente potremmo avere un bel campionato. Non da sottolineare sicuramente la Fiorentina, che se avesse avuto i punti per le vicende di Calciopoli e seguito in più, forse stava in un'altra situazione. Quindi è da tenere un attimo sott'occhio tutta la nuova situazione, anche se poi alla fine bisogna vedere se tutte saranno in grado di mantenere certi standard.
Bene, io vorrei chiamarvi però a una riflessione su una notizia apparsa proprio nei giorni scorsi, su una nuova tendenza, la chiamano. Dopo Stankovic a Torino e Vieri a Bergamo, un altro giocatore rifiutato dai tifosi. Parliamo di Zauri, il capitano della Lazio rifiutato dai tifosi viola, che non hanno dimenticato, sembra appunto, il suo fallo di mano nella gara tra Lazio e Fiorentina del 22 maggio del 2005. Ecco, che cosa sta succedendo, Massimiliano? Cioè, c'è un nuovo ritorno al senso di appartenenza, alla bandiera, che o veramente i tifosi in questo momento caldo dell'anno vogliono incidere anche su quelle che sono le, la campagna acquisti, quindi i soldi spesi dalla società?
Diciamo che il caso di Bergamo, dove non accettano più Vieri, che sarebbe un cavallo di ritorno per la terza volta addirittura, è un po', diciamo, da prendere come a sé stante, perché comunque sia lì c'è anche una forma di protesta da parte degli ultra, che sono degli ultra molto forti, molto calorosi, e forse a volte cedono anche in atteggiamenti di violenza, come ci ricordiamo quest'anno in occasione di Atalanta-Milan, con l'Atalanta che è stata costretta a giocare per mesi con la curva addirittura vuota. Gli altri casi invece, diciamo che vanno tutti presi secondo me in maniera molto singolare, perché Stankovic non viene visto bene dai tifosi della Juventus, in quanto per i suoi trascorsi all'Inter si era apertamente manifestato anti-juventino. Quello di Zauri, per il discorso del fallo di mano, mi sembra un pochino più banalotto, che forse riguarda una protesta molto circoscritta di pochissimi ultra. Diciamo che le bandiere purtroppo ormai ce le siamo dimenticate da tempo, perché questo calcio globale, il meglio che ci può capitare è di avere un giocatore che cambia dalle 5 alle 6 squadre durante la sua carriera. Vieri è uno che addirittura penso che ne abbia cambiate almeno quasi una decina di casacche, quindi ci troviamo di fronte a un professionismo esasperato, dove poi i procuratori tutti gli anni cercano di piazzare i loro pupilli per avere degli introiti finanziari nuovi.
Menenti.
Ma parlare di bandiere oggi come oggi mi sembra, diciamo così, fuori, quantomeno fuori luogo. Credo che le ultime due grandi bandiere in cui la gente ancora vede qualcosa siano rimaste Totti e Del Piero, scusatemi se me ne sfugge qualcun'altra, ma hanno 31 e 33 anni ovviamente.
Mettiamoci Paolo Maldini.
Non sapevo sinceramente se ancora quest'anno ci delizierà con le sue giocate.
Beh, anche se giovani, di Rossi, comunque ha dimostrato un attaccamento alla maglia anche lui, nonostante appunto la giovane età.
Sì, sicuramente, però abbiamo sempre il problema che bisogna poi passare più di qualche anno in una squadra per poter diventare effettivamente una bandiera. De Rossi può essere sulla strada buona. Comunque, per quanto riguarda il resto, abbiamo sicuramente dei problemi anche di notizie, per me alcune volte, che magari quando non c'è bisogna crearla per forza. Queste piccole... questi piccoli lanci di notizia sicuramente vanno un po' a riempire le pagine dei giornali estivi.
Bene, ringraziamo il collega Castellani dell'Avvenire da Milano. Buona giornata Massimiliano, grazie ancora.
Grazie a voi, a presto.
Grazie. E cambiamo decisamente argomento. Nei giorni scorsi è stata presentata a Roma la nazionale di calcio dei pugili campioni del mondo. L'idea è di Nino Capobianco e tra loro c'è appunto Nino Benvenuti, presidente onorario, Gianfranco Rosi, capitano della Nazionale, Nino La Rocca, Maurizio e Loris Stecca, Patrizio Oliva, i fratelli Duran, Patrizio Calambai, Gianluca Branco, Vincenzo Cantatore. L'allenatore di questo nuovo team è l'ex calciatore di Perugia Juventus Fabrizio Ravanelli, supervisore Francesco Graziani. La squadra nasce con lo scopo dichiarato di reperire fondi attraverso partite di calcio per sostenere la comunità Amore e Libertà, la Ollus diretta da Don Matteo Galloni, nella ricostruzione di una scuola e di un day hospital a Kinshasa. Ascoltiamo le interviste a Gianfranco Rosi e a Don Matteo Galloni, curate per noi da Andrea Proietti.
Con Gianfranco Rosi, presidente dell'Accademia Pugilistica Perugina e capitano della Nipu, inizia una nuova avventura per voi.
Direi che questa è una splendida, bellissima avventura, anche perché oltre ad incontrarci, stare insieme, è uno scopo che indubbiamente ci onora anche, dare una mano veramente a chi ha veramente bisogno. Quindi noi mettiamo volentieri la nostra immagine.
Quindi metterete all'angolo anche i vostri avversari calcistici?
Ma se io in effetti stimolo un po' dicendo cerchiamo di ripercorrere le nostre carriere anche nel campo, diciamo, il campo verde, però credo che tanto comunque sia la vittoria ci sarà già in partenza, perché questa è una bella avventura di solidarietà.
Come può uno sportivo ad alti livelli impegnarsi e dedicarsi alle persone meno fortunate?
Diciamo, quando ero ragazzino anch'io non è che sia stato, come si dice tra virgolette, figlio di papà. Mi sono dovuto presto rimboccare le maniche, quindi darmi da fare e cercare di trovare una mia collocazione in questo mondo. E questo è stato possibile ascoltando le persone, seguendo i consigli giusti, facendo il professionista in questo caso, seriamente, e è arrivato il successo, ma alla fine per me non è stato mai il successo totale, perché era solamente era ed è un cammino verso una situazione che uno magari si prefigge, ma non tanto di benessere, ma tanto di dire sono arrivato a qualche cosa, quindi anch'io ho contribuito a fare, diciamo, portare in Italia, diciamo in Italia perché rappresentiamo la nostra nazione, questi titoli mondiali, quindi essere uno di loro.
Come se la passa, tra virgolette, il pugilato in Italia?
Ma il pugilato, diciamo, ha un cammino diverso rispetto ai tempi miei. I ragazzi hanno molta più possibilità di potersi allenare con dei professionisti, cioè seguono una certa vita, diciamo, veramente professionistica, anche dai dilettanti. Quindi abbiamo acquistato questa consapevolezza di essere... Sì, io dico la parola professionisti, di fare le cose, insomma, veramente bene. Poi è chiaro che serve del tempo, quindi i giovani che oggi si avvicinano, quelli che arrivano ai primi titoli, dobbiamo dare a loro un po' di tempo per poter raggiungere poi i traguardi. Quel pugilato si sta rinnovando e in questo rinnovamento c'è anche spazio alla comunicazione, come in questo caso, creare una nazionale italiana di pugile football, perché... Anche noi dobbiamo avere un'immagine, diciamo, un po' diversa da quella che abbiamo avuto fino ad oggi.
Don Matteo Galloni, responsabile della comunità Amore e Libertà Onlus. Grande iniziativa questa dei pugili italiani.
Ecco, noi cerchiamo appunto di portare avanti soprattutto i minori, i bambini, no? E per questo sono circa 20 anni che lavoriamo con i minori, abbiamo iniziato, e da 10 anni abbiamo aperto una missione in Congo, a Kinshasa, dove ci sono 80.000 persone a noi affidate, un quartiere che poi è diventato parrocchia. Lì è un quartiere periferico, non c'era nulla. Calcolate che a Kinshasa, su 9 milioni di abitanti, ci sono 23.000 bambini di strada. Noi abbiamo iniziato nel nostro quartiere ad accogliere i bambini di strada, li abbiamo tenuti in comunità, ne abbiamo 34, li curiamo, e se troviamo delle famiglie li diamo anche in adozione ai parenti. Abbiamo circa 200-300 bambini in adozione. Poi, siccome in quel quartiere non c'erano scuole, che futuro c'è un quartiere se non ci sono le scuole? Allora abbiamo iniziato con le scuole, una scuola della libertà per 800 bambini. Vorremmo costruire altre aule scolastiche, è un cantiere in costruzione per i papà, e siccome non ci sono posti di lavoro abbiamo comprato un terreno di 16 ettari di terreno e abbiamo iniziato adotta un papà, una mamma, un salario per un lavoratore, e quindi si può mantenere una famiglia. Ma comunque queste cose le trovate perché abbiamo aperto un sito www.amlib.org, e entrando in questo sito voi vedete tutte le iniziative e anche le possibilità sia di aiuto economico ma anche di volontariato. Si può venire in Congo, si può venire nelle nostre case in Italia, basta che uno lo desidera, si mette in contatto per email o per fax, è meglio, al www.amlib.org.
E come è nata questa collaborazione con i pugili?
Noi siamo aperti a tutte le iniziative, perché noi vogliamo, lancio l'iniziativa, che un mattone sia messo da tutto, quindi qualsiasi iniziativa, i pugili o chiunque altro, noi siamo, perché tutti dobbiamo far esprimere dal nostro cuore la parte migliore, la parte di bene. Facendo il bene si sta bene. Noi siamo sacerdoti, missionari, lavoriamo per gli altri, vogliamo che ognuno faccia qualcosa per gli altri, perché facendo il bene si riprende un sorriso dentro il nostro cuore e si dà anche agli altri.
Bene, grazie ad Andrea Proietti per la testimonianza, per le testimonianze raccolte, ma noi cambiamo decisamente pagina e affrontiamo questa seconda parte della nostra puntata Non Solo Sport con le Olimpiadi verso Pechino. Conto alla rovescia, iniziato il conto alla rovescia verso Pechino, manca infatti solo un mese e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle nostre federazioni. Partiamo dalla pallavolo e abbiamo raggiunto il presidente della Federvolley, Carlo Magri. Ascoltiamolo. Innanzitutto buongiorno e grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno a voi.
Grazie. E a che punto sono i preparativi per Pechino?
Ma sono a buon punto, nel senso che intanto le due nazionali stanno lavorando con ottimi successi, le donne sono arrivate nella finale del Grand Prix che si svolgerà in Giappone, che starà a cominciare verso la fine settimana, hanno vinto tutte le partite tranne una che hanno incontrato fino adesso, gli uomini stanno disputando la World League, anche lì con una sola sconfitta. Insomma, stiamo lavorando e come sempre la pallavolo italiana intanto si presenta con due formazioni, che non è da tutte le discipline che possono avere questa fortuna. Perciò speriamo di tenere alto sicuramente il nome dell'Italia, ci saranno nelle Olimpiadi, penso che tutti gli sportivi italiani avranno modo di vedere le nostre due squadre, speriamo che... Io poi sono anche ottimista, anche tutti danno favorita alla femminile, l'essere favoriti a volte non è neanche una cosa buonissima, però io sono convinto che faremo una grande Olimpiade anche con la nazionale maschile.
Quindi lo stato di salute dei nostri atleti è ottimo, direi, a sentire le sue parole e la sua testimonianza, Presidente.
Direi di sì, poi per gli avvenimenti di grande rilievo, l'Olimpiade è sicuramente più importante, ma anche per un mondiale, per un europeo, ci vuole un'ottima squadra, e però è necessario anche un po' di fortuna, speriamo di avere anche quello, perché se non c'è quello dopo è difficile arrivare in fondo, speriamo di averla perché secondo me ce la meritiamo anche.
Questo perché c'è stato un lavoro preventivo negli anni, anche di investimenti nei confronti, diciamo, della Federvolley, avete fatto un lavoro abbastanza capillare anche nelle scuole. A che punto è la pallavolo in Italia?
Beh, direi che sicuramente come numero di praticanti è la seconda federazione dopo il calcio, e stiamo, poi è scoppiato anche, c'è un boom dello sport di spiaggia, del beach volley, che è un'altra disciplina che direi che all'avanguardia, anche le Olimpiadi, forse la disciplina che ha più incasso a livello olimpico, perciò la pallavolo italiana è sicuramente, a livello femminile abbiamo quasi un monopolio, uno sport di squadra, a livello maschile più difficoltoso perché c'è più concorrenza, comunque che la pallavolo lavori nelle scuole si è sempre saputo, adesso è anche un po' più difficile perché ci sono anche, mentre prima eravamo quasi in esclusiva, adesso ci sono anche tante altre discipline che investono sulla scuola, però noi già abbiamo anche un progetto che portiamo avanti assieme con la Kinder, che quest'anno abbiamo contattato 10.000 scuole medie, perciò con forme di attrezzature particolari per i bambini, sia come palloni, come reti, insomma stiamo cercamente lavorando, e anche i risultati a livello internazionale non vengono per caso, se abbiamo ottenuto determinati risultati, specialmente ultimamente a livello femminile, siamo partiti da, non dico da zero, ma in pochi anni abbiamo raggiunto i vertici mondiali.
Vuole anticipare qualche progetto che avete in cantiere, al di là appunto degli appuntamenti prossimi, quali Pechino?
Sì, sicuramente, come abbiamo visto i risultati da cui ne sono derivati, oltre al Club Italia femminile, che come molti sanno è un gruppo di ragazze che vengono radunate in una località fissa dove poi addirittura possono andare a scuola, allenarsi assieme, è proprio una specie di collegio, e con le donne ha portato risultati che siamo poi diventati, da questo gruppo siamo diventati campioni del mondo. Da quest'anno lo facciamo anche con gli uomini, perciò ci sarà anche un Club Italia a livello maschile, speriamo che possa ridare i risultati, gli stessi risultati che ha dato poi a livello femminile. Perciò investiamo anche sul futuro, anche a livello di prospettiva dei nostri club della nazionale, perché noi facciamo, in Italia abbiamo il campionato del mondo 2010, dobbiamo oltre che pensare al presente, pensare anche al futuro.
Bene, Presidente, noi le auguriamo buon lavoro e facciamo in bocca al lupo alle nostre nazionali.
Esatto, grazie a voi, arrivederci.
Dalla pallavolo alla canoa, sarà lui l'alfiere azzurro che guiderà la delegazione italiana alla cerimonia inaugurale dei giochi. Una bella soddisfazione per il campione di Lecco, parliamo di Antonio Rossi che alle Olimpiadi sale sul podio ininterrottamente dal 1992, con all'attivo ben 3 ori. Ascoltiamo la sua testimonianza all'indomani dell'annuncio ufficiale del presidente del CONI, Giovanni Petrucci.
Ma è un grandissimo onore per me veramente essere portabandiera di una squadra molto numerosa e molto forte. Insieme a me sicuramente ci saranno tantissimi altri protagonisti atleti e atlete che hanno voglia di regalare all'Italia e grandissime emozioni, quindi sono veramente fiero di esserne l'alfiere.
Ecco, lei è anche l'atleta italiano che vanta medaglie olimpiche nel maggior numero di edizioni, per l'esattezza 4, un primato che divide con la schermitrice Giovanna Trillini, che peraltro è già stata portabandiera ad Atlanta nel 96. Qual è il segreto di questa longevità atletica?
Ma il segreto, insomma, non ci sono segreti. Sicuramente la grande passione per lo sport, la voglia, il divertimento negli allenamenti, insomma, anche il confrontarsi sempre con i più giovani e poi le emozioni che provi quando vinci una medaglia o vai alle Olimpiadi, questo sicuramente.
Ecco, un alfiere dei Giochi Olimpici non viene solo scelto per le sue performance attuali e trascorse, ma anche per le sue qualità umane. Che cosa consiglia ad un giovane che la vede come un modello da imitare?
Ma cosa consiglio? Consiglio innanzitutto di fare sport, perché lo sport è veramente una valida palestra di vita. Adesso non voglio dire le solite cose, però ci credo veramente, lo dico anche come papà di due figli, e credo molto nello sport e nei suoi valori. A chi poi fa sport e lo fa con agonismo, gli dico di partecipare alle gare in modo sereno, insomma, dando il meglio di se stesso senza guardare troppo il risultato. Poi se si ha grinta e perseveranza, con grinta e perseveranza si arrivano anche i risultati, o le medaglie alle Olimpiadi, insomma, le partecipazioni alle Olimpiadi. Però l'importante è essere sereni, dare il meglio di se stesso e divertirsi.
Ecco, noi oggi dedichiamo la puntata verso Pechino, insomma, anche soprattutto alla canoa. Sentiremo anche Luciano Bonfiglio, il presidente della Federazione Italiana della Canoa e Kayak. Che cos'è per lei la canoa?
Ma guarda, io ho iniziato questo sport quando avevo 12 anni e mi è subito piaciuto il contatto con la natura, il fatto di crescere insieme ad altri ragazzi della mia età, anche più grandi. E divertirmi con loro, sfidandoli, andando a fare le trasferte magari con un vecchio pulmino, girando per l'Italia. E poi grazie alla canoa sono entrato in nazionale, ho avuto l'onore di portare la maglietta azzurra, la maglietta della nazionale italiana. Sono riuscito a entrare in una società sportiva molto forte, che è le Guardie di Finanza. E veramente ho avuto tantissimo grazie appunto alla canoa.
Si è già immaginata la scena appena entrerà nello stadio con il vessillo italiano? Come la immagina questa scena?
Ma guarda, sicuramente è stata un'emozione fortissima. Ne parlavo con Yuri Keke, che l'ha portata ad Atene nel 2004, e sicuramente sarò molto emozionato, veramente. Poi mi aspetto anche grandi cose dalla Cina e quindi, insomma, sarà un susseguirsi di emozioni forti.
E rimaniamo sulla canoa. Il punto della situazione dalle parole del presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, Luciano Bonfiglio. Presidente, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, a che punto sono i preparativi per Pechino?
È come quando si fa l'invito a cena, va fatta prima la spesa, va fatto il menù, l'elenco degli ospiti. Noi abbiamo fatto tutto bene e siamo pronti a partire come protagonisti per questa Olimpiade difficilissima, con 16 atleti, che è un record per la storia della canoa italiana, con un portabandiera che ci invidierà tutto il mondo e con una squadra che sta arrivando proprio in perfette condizioni.
Ecco, appunto, qual è lo stato di salute dei nostri atleti?
Lo stato di salute è ottimo, siamo tonici, l'ultimo periodo lo faremo in Val Senales proprio per andare a ritemprarci al fresco e poi scendere giù, e il giorno 27 luglio partono gli slalomisti, il giorno 4 di agosto parte la velocità.
Presidente, ormai la canoa non è più uno sport, per così dire, minore. Sappiamo che è entrata anche nelle scuole. Ce ne vuole parlare un po' di questa iniziativa?
Sì, non solamente siamo entrati nelle scuole, ma siamo stati riconosciuti come sentinelle dell'acqua dal Ministero dell'Ambiente. Abbiamo fatto un accordo con il Ministero di Grazia e Giustizia per portare la canoa per i ragazzi sfortunati, che hanno avuto un inizio di gioventù meno fortunato di tanti altri, e per far sì che lo sport possa trasmettergli quei valori che purtroppo non hanno avuto chi gliel'ha insegnati. E nella scuola, oggi come oggi, abbiamo nelle nostre 350 società proprio il progetto scuola, che tutti quanti i nostri club accolgono nel periodo delle attività scolastiche, le intere scolaresche. Quest'anno siamo arrivati a oltre 25.000 ragazzini che hanno provato l'ebbrezza di andare in canoa.
Perché un ragazzo dovrebbe scegliere la canoa?
Perché è uno sport dove si guarda sempre avanti, dove si impara a destreggiarsi con autonomia, agilità, dove si impara ad avere rispetto per se stesso, ma soprattutto verso gli altri e verso anche l'ambiente che ci circonda, che è un patrimonio sempre più difficile da valorizzare.
Presidente, noi la ringraziamo, le facciamo in bocca al lupo per tutte le performance da parte della Radio Vaticana e speriamo di sentirci presto, perché noi tanto cureremo ancora questo spazio, non solo sport, e torneremo sulla canoa. Grazie davvero.
Sono sicuro che ripagheremo la vostra attenzione. Grazie a voi e grazie ai suoi ascoltatori.
Grazie, in bocca al lupo. Arrivederci.
Crepi, arrivederci.
Dunque la canoa, come dice il presidente Bonfiglio, è uno sport che guarda sempre in avanti. Menenti.
Ce lo auguriamo, anche perché grossi successi ci ha dedicato nel passato e naturalmente ne speriamo altrettanti. È uno sport molto interessante, anche per chi l'ha praticato per soltanto poche volte, ma devo dire che il contatto con la natura è una cosa fondamentale.
Bene, noi concludiamo così il nostro consueto spazio sportivo del lunedì. Ringrazio i nostri ospiti Antonio Menenti e Massimiliano Castellani di Avvenire da Milano. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Ringrazio per la parte tecnica Rino Micocci e Maria Serena Tullio. Buon proseguimento con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.